Il guardiano del cancello esiste da sempre, persino da prima che il nostro pianeta nascesse. Il suo compito è sempre stato vegliare su di noi e attendere. Non ci ha mai imposto nulla, osserva e nient'altro. Ci lascia quello che noi chiamiamo libero arbitrio. Per molti, il libero arbitrio significa fare ciò che si vuole o ciò che è meglio per se stessi. Per lui, libero arbitrio significa speranza, la speranza che l'uomo possa finalmente raggiungere lo stadio ultimo. Come un padre talvolta severo, talvolta bonario, osserva i suoi figli, auspicandosi che crescano al meglio, che imparino i valori, che acquistino sapienza e che non si distruggano con le loro stesse mani. Laddove ciò avvenga, lo stadio ultimo sarà raggiunto, il guardiano sarà soddisfatto e aprirà il cancello. Gli uomini allora varcheranno il cancello e vivranno una nuova era, ricca di nuove possibilità e di promesse, ricca di speranza e di pace. Nessuno sa cosa realmente attenda gli uomini al di là del cancello, nessuno è mai riuscito a varcarlo e a raccontarlo. Prima di noi, prima della Terra, così come la conosciamo, viveva un popolo avanzato. Era una civiltà numerosa, prospera, dotata di tecnologie inimmaginabili. Il suo regno si chiamava Atlantide. Dietro alla ricchezza di quel regno germogliava però il seme della corruzione. Lo stadio ultimo per Atlantide e per molte altre civiltà prima di essa non poteva essere raggiunto. E così il guardiano operò il reset. Atlantide venne cancellata, eliminata, annientata. È questa la punizione per gli uomini che si oppongono all'evoluzione, per coloro che ignorano lo stadio ultimo, per gli individui che fanno le scelte sbagliate in nome del libero arbitrio.
Quando il sole cala, si apre un'altra dimensione sconosciuta all'uomo. Una dimensione vasta come l'universo e infinita come il tempo. Là, fra l'ombra e la luce, fra la paura e la conoscenza. Al rintocco della mezzanotte appare una porta. La chiave per aprirla è l'immaginazione. Benvenuti alla Midnight Hour.
Ma non potevo ancora saperlo, naturalmente.
Un sogno premonitore.
Immagino si chiamino così. Non credevo potesse succedere, ma da quel momento ho capito che non esiste solo la razionalità.
Cos'è successo dopo?
Beh, immagino che debba andare avanti con la mia storia. Non so se ti piacerà il seguito.
Racconta, ho bisogno di sapere.
Che cosa vuoi sapere di preciso?
Ad esempio, come cazzo è possibile che tu abbia 101 anni? Oddio, cos'è successo?
Quando feci il sogno che ti ho raccontato, avevo appena compiuto 18 anni. Ero iscritto alla facoltà di fisica. Ero uno scienziato, o meglio, volevo esserlo. Ma le cose in Germania si mettevano male. Beh, in tutta Europa, diciamo, non è che se la passassero alla grande. Finché non scoppiò la guerra.
Il tuo sogno?
Sì, il mio sogno. Hitler riceveva moltissimi consensi, il che lo autorizzò a fare ciò che poi fece. Non c'è bisogno che te lo dica se hai fatto le elementari.
Arthur, sei un nazista?
No, non me ne è mai fregato un cazzo di quella roba. Tutto quello che volevo era essere bravo, essere migliore. Avevo tutte le carte e anche qualche asso nella manica, ma se non eri nazista avevi poche speranze di riuscire. Quindi mi iscrissi al partito e cercai di superare i miei colleghi. Studiavo giorno e notte, Allison, giorno e notte. Volevo essere qualcuno, volevo che gli altri si accorgessero di me, delle mie capacità. Ho sacrificato così tanto.
E poi?
E poi nessuno voleva sentire la mia opinione, a nessuno importava.
Sei troppo giovane, figliolo, hai così tanto da imparare.
E intanto i miei professori, i miei colleghi dell'università riuscivano in tutto. Non guardarmi così. Non guardarmi in quel modo. Hai mai voluto qualcosa intensamente, Allison? Hai mai avuto la sensazione che gli altri riescano a ottenerlo un secondo prima e meglio di te? Hai la minima idea di cosa voglia dire sentirsi superati in tutto, ogni giorno? C'era un uomo, un ingegnere, Werner von Braun. Ecco, quell'idiota stava lavorando al suo dottorato. Eravamo amici, credevo di potermi fidare. Gli raccontai alcune idee che avevo per rendere i missili più stabili. Erano mie idee. E sai che è successo? Le ha brevettate come se fossero sue. E ora tutti lo conoscono per questo. Sai come ci si sente?
Io non so che dire.
E mentre il mondo conosceva von Braun, io ero ancora all'università e cercavo un modo perché si accorgessero di me. E poi, un giorno, lo trovai.
Che cosa?
Venni a sapere di una sezione del Reich. Una sezione segreta, appena fondata. Hitler aveva speso una marea di soldi per finanziarla. Ci credeva fermamente. Hai mai sentito parlare di misticismo nazista, Allison?
No, non so di cosa tu stia parlando.
Te lo spiego io. Hitler era convinto che il suo progetto per il nuovo mondo che immaginava fondasse le sue radici in qualcosa di mistico, di esoterico. Come se tutta l'idea della razza ariana fosse in realtà dettata da qualcosa di più grande.
Non ti seguo.
Sto dicendo che Hitler credeva all'occulto, al sovrannaturale. Ci credeva a tal punto da finanziare un'intera sezione perché se ne occupasse. Era convinto che, recuperando manufatti mitici, il suo potere sarebbe aumentato e sarebbe stato invincibile. Ad esempio, cercò di trovare il Santo Graal, il calice in cui Cristo benedisse il vino durante l'ultima cena.
Un folle.
Un visionario, Allison, un visionario. Sono state sacrificate molte vite per questo genere di ricerche. Lui ci credeva fermamente.
Ma cosa c'entra questo con te?
Quando venni a sapere che era stata fondata una sezione dedicata alle ricerche paranormali, pensai che fosse la mia occasione. Nessuno dei miei colleghi, tutti uomini di scienza, erano disposti a sprecare tempo in questo genere di cose. Ma io, dopo quel sogno, sapevo che poteva esserci dell'altro, oltre a ciò che vediamo.
Quindi hai messo le tue capacità al servizio del ramo occulto del nazismo? È questo che stai dicendo?
Sì, ma non subito. I nazisti cercavano uno scienziato, qualcuno disposto ad andare oltre ogni principio etico, qualcuno disposto a prendere in mano un esperimento.
Un esperimento?
Vedi, alcuni archeologi avevano scoperto degli antichi manoscritti. Si parlava di una specie di divinità, di un'entità ancestrale, antichissima, qualcosa che stava all'origine del mondo e della razza umana. Lo chiamavano il guardiano del cancello.
Il guardiano del cancello? E cosa sarebbe?
Una forza potente. Una divinità che, se controllata, porterebbe a conseguenze disarmanti.
Ma cosa c'entra Hitler con questo?
Lui voleva mettersi in contatto col guardiano. Voleva che fosse al suo fianco per guidare la razza ariana. E per mettersi in contatto col guardiano, voleva tentare un esperimento.
Oddio. Che cosa hai fatto?
Nel 1944 venni assegnato al campo di concentramento di Bergen-Belsen. Avremmo condotto l'esperimento lì, su uno dei prigionieri. L'obiettivo era mettersi in contatto col guardiano del cancello.
Ma è orribile! Hai idea delle atrocità commesse in quei posti?
Sì, lo so. Ma era la mia occasione, capisci? Ero a capo di un team tutto mio e avrei potuto dimostrare chi ero.
Che cosa avete fatto?
Credevamo che i cinque sensi offuscassero la percezione che l'uomo ha dell'eternità e che senza di essi un essere umano potesse stabilire un contatto col guardiano.
Ti rendi conto di quanto sia folle quest'idea, Arthur?
Beh, pensaci. Il tatto, la vista, il gusto, l'udito e l'olfatto. Sono come catene. Ti obbligano a stare nella realtà, ti obbligano a percepirla. Senza di essi, invece, resteresti sola con i tuoi pensieri. Soltanto tu e qualsiasi cosa si nasconda dietro la realtà.
Avete sacrificato delle vite per questa cazzata, te ne rendi conto?
Dietro ogni progresso ci sono dei sacrifici.
Poi cos'è successo? Siete riusciti nell'esperimento?
No. O perlomeno, non proprio. Le cose sembravano funzionare. Avevo impiegato mesi per capire come fare. Prelevammo un uomo, lo scortammo nel laboratorio. Lui aveva consentito, sì, perché gli avevamo detto cosa avremmo fatto. Io seguivo tutto e lasciavo fare il lavoro ai miei uomini. Li guidavo passo a passo. Incidere il midollo spinale, scollegare i nervi sensoriali connessi al cervello, lasciare intatte le funzioni muscolari, richiudere. Era perfetto. Un lavoro perfetto.
È barbaro.
Ma necessario. La risposta del paziente era sorprendente. All'inizio ammucchiava parole senza senso, parole che nemmeno lui riusciva più a sentire. Poi, il secondo giorno, iniziò a rispondere a parole che nessuno sentiva. Era come se ci fossero delle voci nella sua testa, frasi che soltanto lui sentiva. Ma non poteva sentire, eppure rispondeva.
E poi?
Monitoravamo le sue funzioni vitali e provvedevamo a nutrirlo intravena. Il quarto giorno il soggetto disse di sentire la voce di sua moglie, che era morta nel lager. Sorrideva, era sereno. Credo non si rendesse conto di quello che stava succedendo, finché...
Finché cosa?
Il quinto giorno si rivolse a me. Non poteva vedermi in alcun modo, ma era come se mi guardasse dritto negli occhi. Stava succedendo qualcosa, qualcosa di grande. Mi guardò e iniziò a parlare della mia vita, cose che solo io potevo sapere. I miei genitori, mio fratello, il mio lavoro, il mio sogno. Mi disse: attento a quello che desideri, i sogni diventano realtà.
Non avevi parlato dell'incubo a nessuno?
No, mai. Ma non stava parlando di quel sogno, non credo almeno.
E di quale sogno parlava?
Il sogno di essere apprezzato, parlava della mia ambizione.
E cosa c'entra questo con il fatto che i sogni diventino realtà?
Dammi un attimo e ci arrivo. Non vuoi sapere com'è andata a finire?
Sì, dimmi.
Il penultimo giorno, la sua mente era stressata, molto stressata. Il battito cardiaco accelerava. Sentiva qualcosa nella sua mente. Migliaia di voci. Diceva che i morti stavano venendo a prenderlo. Parlava di epoche passate, di Atlantide, della fine del mondo. Nessun perdono, nessuna ricompensa, nessun perdono, nessuna ricompensa. Diceva così. Implorava di essere ucciso.
E voi avete posto fine alle sue sofferenze?
No, no. Sentivamo che il contatto col guardiano del cancello era prossimo. Eravamo vicini, così vicini alla verità. Poi però l'ultimo giorno iniziò a gridare. Cercò di strapparsi il braccio sinistro a morsi. Implorava di farlo smettere, di liberarlo da quella prigione che era la sua mente. Quando si calmò iniziò a piangere. Rivolse gli occhi al soffitto. Annuiva in silenzio. Dopodiché mi fissò ancora una volta. Disse...
Cosa disse?
Disse... Ho visto il guardiano. Non c'è più speranza per nessuno. Non so cosa abbia visto. Subito dopo è morto. Le sue funzioni vitali si sono semplicemente fermate. Il suo cuore ha smesso di battere. Credo che abbia avuto paura. Credo che il guardiano sia la paura.
Quindi questo guardiano del cancello esiste?
Certo che esiste. Il mio esperimento non l'ha dimostrato del tutto, ma esiste, non ho dubbi.
E dopo? Cosa è successo?
Qualche anno dopo i russi provarono lo stesso esperimento, secondo modalità diverse. Credo c'entrasse il sonno.
L'esperimento russo? È a questo che serviva!
Sì, ma anche loro fallirono.
E tu? Tu cosa hai fatto dopo, Arthur?
Beh, scommetto che questa sarà la tua parte preferita. Quando finì la guerra, non me la passavo tanto bene. Ero al punto di partenza. Ero uno sconosciuto, uno qualunque. Avevo iniziato a dubitare di me stesso, delle mie capacità. Stavo mettendo in discussione tutto quello per cui avevo lavorato così sodo. Per di più rischiavo di marcire in una prigione chissà dove.
Cosa vuoi dire?
Il processo di Norimberga. La Germania perse la guerra, i nazisti vennero processati per crimini contro l'umanità e io me ne stavo lì in mezzo, fra gli imputati, pieno di rabbia e di rimpianti.
Sei stato condannato?
No, no, non fecero in tempo a prendermi.
Quindi sei scappato?
No, non essere stupida, non ce l'avrei mai fatta da solo.
E allora, che cosa hai fatto?
Nel 1946, era un pomeriggio di febbraio, lo ricordo, stavo uscendo dal tribunale quando venni avvicinato da un uomo. Mi promise tutto quello che avevo sempre voluto. Mi disse che credeva nelle mie capacità, che potevo fare grandi cose, più grandi di quelle che io stesso potevo immaginare. Mi disse di fidarmi di lui, di affiancarlo, di aiutarlo. Mi fece scappare dal paese e arrivai qui, negli Stati Uniti.
Chi era?
Sai quando si dice, se te lo dicessi poi dovrei ucciderti?
Cosa vuoi dire? Chi era?
Ti ho appena salvato il culo, non penso tu lo voglia sapere davvero.
Arthur, dimmi chi era!
Beh, tanto immagino che finiresti con lo scoprirlo comunque. Si chiama Edmund, è un dottore. Il dottor Edmund Bright.
Bright? Ma non è forse uno dei dottori della fondazione? Oddio, ma allora, Arthur, che cosa vuoi fare con quella pistola?
Diciamo che ti sto dando una mano.
Vuoi uccidermi?
Ti ho già detto di no. L'avrei già fatto se avessi voluto. Ti ho già spiegato che alla fondazione servi viva.
Tu lavori per la fondazione?
Beh, sì, sì. Da un po' di anni. 70 per la precisione.
Dio, cosa? Come? Come fai a essere ancora vivo?
Il tempo si è fermato per me. Saprai tutto molto presto. Il dottor Bright sta arrivando.
Chi sei tu davvero?
Hai ragione. Oh, hai ragione. Avrei dovuto presentarmi come si deve. Mi chiamo Arthur. Arthur Cleff. Puoi chiamarmi dottor Cleff, se preferisci.